If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Comunque facevamo cultura, la gente se le ricorda le riviste per quel motivo. Non è che eravamo noi più bravi, per quanto secondo me fosse un bel team e fossimo gente in gamba, ma la roba che è cambiata dalle riviste è il mondo del lavoro. Cioè quella, la roba che amavate potrebbe esistere ancora. Se non esiste è perché ce l'hanno, perché ci è stata rubata da interessi privati.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi intervista gustosa, con noi infatti c'è una persona che sicuramente non sa stare con le mani in mano, content creator, streamer, podcaster, musicista e in realtà anche molto attivo dal punto di vista sociale, insomma un po' attivista, diciamo anche, dai. Vi presento Kenobit. Ciao.
Ciao
Fabio. Come stai? Tutto bene?
Sto molto bene. Sono reduce da una influenza intestinale che mi ha rovinato la vita per 3 giorni, ma adesso la vita mi sembra meravigliosa perché ho smesso di abbracciare i sanitari e perché sto chiudendo l'annata di cose che ho fatto, preparando la prossima. E devo dire che è un momento abbastanza emozionante, quindi no, sto bene.
Quindi hai vissuto un po' un calo dovuto alla malattia e adesso sei di rincorsa verso l'anno nuovo.
Esattamente.
Ottimo, allora, guarda, voglio conoscerti man mano facendoti un po' di domande, quindi ti faccio la prima domandona di rito qui a Coordinate, che è: hai un primo ricordo legato ai videogiochi?
Assolutamente sì. C'è un ricordo che ho poi recuperato in forma fisica. Avevo 3 anni e mezzo, 4 o 4 appena compiuti, in Liguria, ai Bagni Nirvana a Noli, nel Ponente, sotto il tendalino a inizio estate. C'erano i videogiochi, c'erano i cabinati dei videogiochi. Ai tempi c'era solitamente una sala giochi più o meno in tutte le cittadine, in tutti i paesi, e solitamente il titolare di quella sala giochi era poi anche il noleggiatore che noleggiava un cabinato agli stabilimenti balneari, eccetera. Quell'anno ai Bagni Nirvana c'era Circus Charlie e io ero troppo bambino per sapere come si giocasse, troppo bambino per avere visto un videogioco. Comunque stiamo parlando dell'85-86, quindi comunque eravamo abbastanza indietro nel tempo, e troppo basso per raggiungere la plancia. E quindi io mettevo la sedia che c'era sotto il tendalino, queste sedie di plastica, o meglio sedie con il telaio di metallo e le fascette in plastica arancione. Secondo me chi ha vissuto negli anni 80 potrebbe ricordarsi esattamente il modello. La spingevo verso il cabinato e salivo lì e stavo a guardarlo perché mi piaceva tantissimo. Poi la fortuna ha voluto che I miei genitori, invece di demonizzare i videogiochi come molti della loro generazione, hanno visto che un bambino che aveva un amore per queste cose e hanno iniziato a farmeli frequentare. Mio padre mi portava in sala giochi quando ero piccolissimo, ovviamente con lui, così, e ho avuto poi un Sega Master System da piccolo, quindi okay. Circus Charlie è stato il primo ricordo assoluto. Poi anni dopo Andrea Babic, il mio socio in Keno Bisboc, che è il nostro collettivo di simpatiche canaglie dedicate al retro gaming, mi ha regalato la scheda originale Konami di Circus Charlie, che è un oggetto... Wow. Io non tengo a pochissimi oggetti, quello è uno dei pochi oggetti a cui tengo.
Wow, quindi è stato amore a prima vista vedendo i primi cabinati.
Assolutamente sì, ma non solo... Anche la fortuna di avere l'impatto con un gioco incredibile, perché Circus Charlie è proprio bello, nel senso è un gioco con un gameplay incredibile e con una raffinatezza nelle meccaniche, in come è tarato. Cioè quella di Circus Charlie è una Konami in grandissimo spolvero ed è effettivamente uno di quei pochi giochi, o comunque una di quelle poche realtà come Nintendo, come Taito, come Capcom, così, che hanno gettato alcune delle basi più importanti. Cioè, tipo, io dico sempre che i parametri del salto di Super Mario in Super Mario Bros. Sono patrimonio dell'umanità. I videogiochi non sarebbero stati la stessa cosa. Cioè, frega niente di tutto il resto di Super Mario Bros. Quel salto è tutto. E con Circus Charlie, ecco, sono stato rapidamente esposto alla... intuitivamente, perché poi non ero certo un esperto di game design, ma intuitivamente sono stato esposto a quella che è una delle possibili massime bellezze del videogioco, ossia parametri e dinamiche tarate da gente che sa quello che stava facendo.
Ok. Quindi mi dicevi che hai avuto anche comunque un contesto familiare in cui il videogioco è stato tollerato, anzi incentivato in qualche modo, visto l'amore che aveva questo bimbo verso il medium. Da qui in poi, quindi, come va avanti la tua storia nel videogioco?
Allora, ero un bambino abbastanza diligente e questo ha fatto in modo che i videogiochi non fossero un problema, nel senso io giocavo
giocavo
tanto con i videogiochi. La mia famiglia non è una famiglia di nobili ricchissimi, ma comunque mio padre aveva un lavoro buono che gli permetteva di regalarmi una quantità ragionevole di videogiochi. Okay. Ero il parametro del bambino fortunato, ricevevo un videogioco nuovo a Natale e un videogioco nuovo per il compleanno.
Uguale, anch'io.
Grande fortuna, perché comunque i giochi costavano, facendo due equivalenze, un gioco dell'epoca costava anche 120 euro di oggi, sì, facendo dei calcoli a spanne. Però ecco, andavo bene a scuola, ci stavo dentro, non mi ossessionavo comunque con i videogiochi, andavo fuori, facevo altre cose, e quindi i videogiochi furono rimasti una presenza costante nella mia vita. Dopo le console arriva il primo PC, quindi arriva tutta l'epoca in cui inizio, spinto dalla voglia di giocare, a imparare a usare un computer, perché erano meno intuitivi di quanto siano adesso per fare funzionare. Certo. Io ricordo che per fare funzionare X-Wing, o meglio, per fare funzionare TIE Fighter di LucasArts, avevo dovuto imparare in maniera esatta, e tra l'altro senza internet, come funzionava il boot, come funzionava la sequenza di boot di un PC, cos'era la memoria. Poi non sono diventato un programmatore né niente, però ho ricevuto la palestra di smanettamento su PC. Grandi piratate dell'epoca, la pirateria per fortuna era in ogni dove della società. E poi verso i 16 anni basta, rotto il cazzo. Si possono dire le parolacce in questo podcast?
Tranquillo, certo.
Verso i 16 anni, 14-15 anni, a me interessano due cose. E non sono quelle che pensano i malfidenti. Lo skate e la batteria. Suonavo la batteria, avevo la mia band punk, andavo in skate. Non è che non mi piacessero più i videogiochi. Però se fino a quel momento della mia vita erano stati il mio interesse, leggevo le riviste, tutto il possibile, in quel periodo lì avevano preso un ruolo secondario. Certo, giocavo, non avevo la PlayStation, giocavo con la PlayStation degli amici, mi sono spaccato di Tekken 3, di Tekken 4, c'è stata la Play 2, però ecco, io tutto il periodo della Play 1 e della Play 2 l'ho più o meno, o meglio no, la Play 2 ho fatto in tempo ad arrivarci, a ritornarci dentro, però la Play 1 e il lancio di Play 2 io avevo altro da fare, andavo in skate, andavo in Piazza Borromeo a Milano a spaccarmi le rotule, andavo a suonare in sala prove al Free Sound via Washington, andavo a fare i concerti durante le occupazioni nelle scuole, tutta quella roba lì. A me c'avevo quello in testa.
Beh, allora, guarda, a me piace un botto fare queste chiacchierate perché in realtà ci sono delle tematiche che tornano più o meno sempre in tutte le storie.
Lo stacco.
Anch'io ho proprio identico a ciò che mi hai appena descritto, anch'io ad esempio verso i 15-16 anni dall'avere il videogioco come quasi scopo di vita, quindi ok, devo tornare a casa a giocare alla PlayStation e vivere questa vita all'interno del videogioco, anch'io verso quell'età a un certo punto scopro la musica, scopro il basso elettrico, mi innamoro e lascio il videogioco come una passione marginale per un bel po' di anni in realtà, forse perché è anche l'età in cui effettivamente poi insomma si scopre il mondo, si scopre, si inizia ad odorare un po' di vita adulta quasi, ci si sente un po' degli adulti anche se non è vero.
Certo.
Quindi, c'è un'evoluzione. E poi però come torni nel videogioco?
Per me è tornato tipo gli SWAT che ti sfondano la finestra. Perché io da bambino sognavo di scrivere sulle riviste di videogiochi. Leggevo Console Mania, leggevo Games Machine, leggevo K, leggevo Game Power e sognavo di scrivere proprio su quelle riviste. Sognavo che quelli fossero i miei amici, perché nel mondo reale, negli anni 80, negli anni 90, c'era un mondo di gente che non mi capiva, nemmeno i miei coetanei, cioè c'era tra i miei coetanei l'appassionato di videogiochi, ma pochi erano appassionati come me. E io invece sulle riviste dicevo, ma questo è il mio popolo, questa è la mia gente. E succede che mi capita l'occasione di scrivere per le riviste. Sapevo comunque molto di videogiochi, stavo facendo lettere, quindi scrivevo bene, sapevo scrivere, la scrittura è sempre una roba che mi è riuscita relativamente facile, e un mio carissimo amico, che aveva il fratello che lavorava su una rivista, mi ha detto, guarda che stanno cercando gente della tua età che sappia scrivere e che sappia bene di videogiochi. Mandagli un articolo, perché mi fa, secondo me, sei tu. E che mandai un articolo di prova ad Andrea Babic, che non conoscevo, e nel giro di 3 mesi era il mio lavoro, nel senso, mando l'articolo di prova, vado a fare il colloquio con Andrea Babic, il colloquio va bene, scrivo poche pagine di prova, quelle pagine vanno bene, boom, nel giro di un giorno, il primo mese ho scritto una pagina, il secondo mese ne ho scritte 3. Il terzo mese ero all'Isola della Birra, in via Medardo Rosso, a Milano, a bere una birra con degli amici. Mi suona il telefono ed era mia mamma che aveva visto, ai tempi avevamo un conto condiviso,
sì.
E vede arrivare un bonifico da, non mi ricordo, tipo 3.000 euro perché avevo scritto tantissimo okay. E mi fa dobbiamo parlare, era convinta che mi fossi messo a spacciare droga,
certo.
Perché per passare da zero a e quindi quello che mi sembrava, io ero un bambino ragionevole e i miei mi avevano detto guarda che Fabio tutti vorranno giocare ai videogiochi, mai troverai qualcuno che ti paga per giocare ai videogiochi, ed era effettivamente un'argomentazione molto ragionevole, quindi io me l'ero messa via già da bambino, okay. Che e quando invece è arrivata la possibilità ho detto ma sta succedendo davvero, e mi ci sono tuffato a pesce, non mi sono mai laureato, non me ne sono mai pentito, evviva, sono molto fiero. Di recente mi hanno invitato a parlare a un festival di antropologia per motivi off topic di cui non sto a parlare, tutto di ambiente accademico, e mi fanno dottore qual è il suo titolo, e io gli ho risposto guarda può scrivere simpatica canaglia, ma come no, guarda io non sono laureato, non sono dottore, non ho manco finito i due anni quello che era, non mi ricordo neanche cosa finisse prima. E mi diverto molto a sfottere gli accademici. Comunque, no, a parte questo, ho mollato l'università e ho iniziato a scrivere sulle riviste. Ironicamente, okay. Anzi, non ironicamente, romanticamente, la gente che leggevo da bambino era ancora lì. Cioè, il Paolo Paglianti che leggevo su Game Power e poi su K è diventato un amico e per alcuni versi anche una figura paterna, una seconda figura paterna, ma tanta gente che leggevo, Minini, abbiamo lavorato insieme, tutta la gente che legge, più o meno tutta la gente che leggevo da bambino mi ci sono trovato ad averci a che fare. Ero grandissimo fan di Marco Auletta da piccolo, perché non solo scriveva per The Games Machine, ma anche perché era nel team di traduzione di Magic the Gathering, altra scimmia degli anni dei videogiochi, e Mare sono stato suo testimone di nozze, è stata una vita molto bizzarra, quindi i videogiochi poi furono rientrati dalla finestra con prepotenza, e a quel punto vabbè ho recuperato il poco che mi ero perso. E poi li ho vissuti con grande intensità fino a un po' di tempo fa, perché ultimamente mi sono un po' rotto le palle. Trovo okay. Che il mondo AAA di oggi sia una delle cose più noiose, e trovo che molta della stampa, della chiacchiera sui videogiochi sia tremendamente trita.
Ok, su questo ci arriviamo. Quindi, allora, io volevo chiederti qual era effettivamente il primo ricordo invece che hai avuto in cui hai pensato voglio assolutamente che il videogioco sia la mia vita, però immagino che tu me l'abbia forse già appena raccontato quando hai visto che potevi viverci effettivamente anche economicamente, o lo sognavi già da prima?
No, quando non lo sognavo, nel senso okay. Era un sogno nel cassetto,
okay,
nel
certo.
Senso che era un sogno che mi sembrava irrealistico. Mi ricordo un momento molto, molto, molto preciso, erano gli inizi in cui quella che poi sarebbe diventata la mia carriera si stava rivelando, ok, ma questa roba la posso fare, e... Era un bellissimo primo pomeriggio d'estate. Avevo smontato una sigaretta e poi l'avevo rimontata, così.
Okay.
E stavo giocando a Grand Theft Auto San Andreas, pagato,
wow.
Per testare i trucchi. Tutto tronfio per aver rimontato così bene quella sigaretta. Ho detto, ma tu guarda, posso fare... La vita non deve essere necessariamente sofferenza, posso fare delle cose che mi interessano, evviva. E quello è stato il momento in cui ho detto, ok, lo posso fare.
Allora, io ho avuto il grande piacere e onore di parlare con Paolo Paglianti di quegli anni, quindi in quanto io grande fan di giochi per il mio computer e grande lettore, è stato figo in realtà rivivere un po' attraverso le sue parole quel periodo che ovviamente oggi è totalmente superato, però vorrei chiedere anche a te, dal tuo punto di vista, quindi da forse una persona che è arrivata un po' dopo nel settore, com'era vivere di videogiochi in quegli anni?
Meraviglioso. Allora, io ho molti amici e colleghi che non si sono mai ripresi dal trauma, perché è stato come se ci avessero bucato il pallone. Però fino a quel tempo noi il pallone ce l'avevamo e era tutto sommato molto prima dell'innesco di alcune delle dinamiche di internet, e questo non è un discorso anti-tecnologia o anti-internet, questo è un discorso anticapitalista, nel senso okay. che a rovinare il giornalismo non è stato internet, a rovinare il giornalismo è stato, e qua questo discorso lo possiamo applicare ai videogiochi, alle riviste di motori, così come alla cronaca e alla geopolitica. Il giornalismo è stato rovinato non tanto dal fatto che internet ha diffuso i mezzi, ma dal fatto che internet ha permesso il proliferare di alcune meccaniche del profitto che hanno svalutato i nostri mestieri. Quello che è successo è stato che a un certo punto, se il tuo lavoro, visto che la vita continua a costare progressivamente di più, nel momento in cui il tuo lavoro smette di apprezzarsi, ma inizia a svalutarsi, quella è una china che una volta che la prendi non la inverti più. E tramite l'arrivo di internet, il cambio dei business e il grande egoismo, e il grande sfruttamento e la grande accumulazione di alcune realtà, o meglio, degli interessi privati, il giornalismo è andato in vacca. È andato veramente in vacca, perché se una volta un mio articolo, una pagina, ai tempi di cui stavamo parlando prima, una mia pagina valeva 77 euro lordi. 77 okay. euro lordi per circa 3.000 battute, e non era nemmeno lo stipendio più principesco, perché c'era chi scriveva su altre testate più non di nicchia che guadagnava ancora di più, però voleva dire che io potevo in un periodo in cui 1.200 euro erano uno stipendio estremamente dignitoso, non il minimo indispensabile come adesso, ma era uno stipendio estremamente dignitoso, io potevo scrivere un articolo da 10 pagine, che sono più o meno le stesse battute di un cazzo di articolo del cazzo di quelli che possono essere pubblicati sui siti oggi, e potevo prendermi una settimana per scriverlo, potevo giocare con calma, potevo andarmi a rigiocare altre cose vecchie per avere riferimenti, potevo scattare le immagini con calma, potevo fare delle selezioni, potevo leggermi delle cose di approfondimento e poi potevo scrivere con calma, sapendo che avevo comunque guadagnato bene, potevo dedicare una grande quantità di ore che venivano effettivamente pagate e retribuite. E quindi stavamo benissimo. Perché? Perché potevamo fare il lavoro che amavamo, ma era effettivamente un lavoro, non era sfruttamento. Perché, e questo io non mi stancherò mai di dirlo, è vero che i siti oggi pagano, ma non me ne frega un cazzo. Se un sito ti paga 50 o 100, o facciamo anche 200 euro per un lavoro di recensione di un gioco, che per giocarlo ci vogliono minimo 15 ore, facciamo 20, e poi per scrivere l'articolo, se ce ne metti veramente poche, ce ne metti 5, ecco, quanto fa 100 diviso 25? Quello è quello che hai percepito allora. Questo non è lavoro, è un hobby. ed è triste, non, e qua non me la prendo, ovviamente non me la sto prendendo con la gente che lo fa, perché mai prendersela con chi è vittima. Però dobbiamo guardare in faccia, a me tutte le, in tutti, c'è gente che parla di giornalismo, dei videogiochi come se fosse la Bibbia, o comunque come se fosse una roba sacra. No, siamo un gruppo di hobbisti, non è, cioè nel senso che è un lavoro che non esiste più, non è un lavoro, non è un lavoro. Noi abbiamo avuto in quell'epoca l'enorme lusso di poterlo fare bene, di poterlo fare in condizioni idilliache, perché avevamo una redazione piena di nostri simili, dove si stava benissimo, piena di videogiochi, era un bel posto, era un posto felice, e potevamo farlo senza quel pepe al culo terrificante della pressa del content, perché adesso tu devi produrre content, noi no, noi dovevamo fare cultura. Poi lascia stare che non stavamo scrivendo l'Otello di Shakespeare, certo. Però comunque facevamo cultura, la gente se le ricorda le riviste per quel motivo. Non è che eravamo noi più bravi, per quanto secondo me fosse un bel team e fossimo gente in gamba, ma la roba che è cambiata dalle riviste è il mondo del lavoro. Cioè quella, la roba che amavate potrebbe esistere ancora, se non esiste è perché ce l'hanno, perché c'è stata rubata da interessi privati. Questo è una cosa. Noi ai tempi avevamo la fortuna di poterlo fare in un luogo che era nostro, dove comandavamo noi, dove stavamo bene, dove avevamo accesso a una quantità di risorse enormi, perché se io volevo, io prendevo, andavo in redazione e dicevo: ah, ma ho bisogno di, sto recensendo Jet Set Radio Future, non ho portato il Dreamcast, ma c'è un Dreamcast in ufficio con Jet Grind Radio che me lo gioco, per, magari per, col grabber prendo due screenshot. Ecco, ai tempi potevamo lavorare così, e questa veramente, lo ripeto, non è una superiorità nostra, non è una superiorità dei tempi, era semplicemente un altro modo di lavorare. E infatti dico, molta gente del mio settore, del mio ambiente, non si è mai ripresa, perché era veramente una situazione, era un modo bellissimo, era una roba che amavamo così tanto che, ti giuro, sembrava di non lavorare. Io mi svegliavo la mattina scodinzolando, prendevo la macchina presto, andavo a prendere Andrea Babic, andavamo insieme in redazione, ci fermavamo tutti, bevevamo un caffè, ci mettevamo lì, guardavamo la mail, rispondevamo alle mail, grabbavamo le cose, non avevo niente da fare, mi mettevo a giocare. Era... e lì veramente noi scrivevamo che eravamo gente che viveva e respirava videogiochi, ed era vero.
Wow, stai descrivendo, cioè dalle tue parole mi arriva proprio un sogno, cioè sarebbe incredibile fare questo tipo di vita. E non stento a credere che ci sia qualcuno che ci è un po' rimasto sotto effettivamente ad aver visto questa cosa.
Perché veramente, cioè la qualità della vita è proprio peggiorata in quell'ottica, perché anche il non avere la pressione dello scrivere velocemente, il non avere la pressione del SEO, della Search Engine Optimization, quelle sono catene di merda che ci ha imposto Google. Io impazzisco per il fatto che la gente si chiede: come posso imparare a ballare il balletto del SEO, invece che chiedersi come si fanno le Molotov, perché, o come abbattere il capitalismo, perché abbiamo veramente accettato delle schifezze incredibili, e quelle schifezze incredibili hanno plasmato tutto ciò che amiamo, nel senso che non è inutile lamentarsi dell'etica professionale di un sito che fa clickbait. Il sito che fa clickbait è un prodotto del fatto che Internet è stato colonizzato da un interesse privato come Google, che ha imposto le regole bizantine della Search Engine Optimization.
Wow, adesso questo discorso mi apre il cervello in realtà, perché vorrei parlarne. Tu quindi credi sia possibile e come uscire da questa logica, okay, che ci è stata imposta di internet? Perché a livello di concetto io sono innamorato dell'idea di togliere queste catene, di cercare di costruire qualcosa che torni a respirare un po' quei primi anni di internet, in cui c'era, secondo me, veramente molta libertà e uno spirito anche di comunità molto, molto più saldo, molto più forte. Però poi effettivamente come si fa oggi a uscire da questa cosa senza magari però rinunciare alla sostenibilità di un progetto a livello economico?
Allora, a parte che si potrebbe fare una domanda molto provocatoria, che cos'è la sostenibilità economica, ovvio, di un progetto nell'epoca di Instagram e di Twitch? Perché di progetti sostenibilmente economici me ne vengono in mente tre in questo momento in Italia. La gente che dice resto sulle piattaforme commerciali perché mi garantiscono quello, in realtà gli dico: ma davvero te lo garantisce o semplicemente ti garantisce la remota possibilità di avere un gratta e vinci che potrebbe farti vincere uno di quei 5 posti in cui ce la fa? Comunque no, a parte questo discorso, perché ti dicono no, bisogna restare lì per la sostenibilità, ma poi non sostieni un cazzo. Cioè io penso che il re sia nudo per certi versi.
Okay.
Ma ti do una risposta molto costruttiva e molto speranzosa. Io penso che tutte queste robe che abbiamo descritto siano una gabbia. Il SEO, per esempio, è una bellissima manifestazione metaforica della gabbia. Una serie di regole arbitrarie, non stabilite da te, che non sono a beneficio tuo, ma sono a beneficio di un'entità che non ha niente a che fare con te, di un interesse privato. Potrebbe essere il SEO, stiamo parlando di SEO, ma c'è la gente che studia come appagare l'algoritmo di Instagram,
certo,
che è una delle cose più avvilenti possibili. Io mi sento le scimmiette che ballano quando gli spari sotto i piedi. Imparare, cioè non sei tu che impari, non sei tu intelligente che impari a capire come navigare le complessità dell'algoritmo. Sei tu docile e diligente che capisci come attenerti a regole arbitrarie stabilite da chi? Vai a sapere. E queste sono delle gabbie, le regole dell'algoritmo di Instagram, la discoverability di Twitch, il SEO, tutte queste cose che sono una manifestazione dell'internet proprietario. In stretta divergenza con quello che alcuni, chi c'era, può ricordare l'internet degli albori, prima della diffusione della banda larga, quando c'erano i siti, i forum, eccetera. Ecco, queste sono gabbie. E io però ti dico, la gabbia è aperta, nel senso, la gente ci sta dentro perché alcuni e alcune hanno il lusso o la fortuna di arredare a sufficienza la loro gabbia in modo che quella prigionia sia ok. E in fondo essere prigionieri è la norma, la cosa che si fa, e quindi ci si sta. E inoltre c'è un pensiero egemone che ti dice: ma guarda che quella non è una gabbia, quello è un lussuoso domicilio. E va che figata! Puoi darmi 9 euro al mese e hai il Game Pass, dice Microsoft, che mai nella sua vita si è comportata in maniera irresponsabile con i monopoli, vero? Comunque, la porta della gabbia è aperta in realtà. Tu puoi uscire, tu puoi in un qualunque momento smettere di scrivere secondo il SEO. Tu puoi smettere di vedere come metro di successo determinati numeri. Parte che sono numeri poco trasparenti dei quali tu non hai il controllo. Sono anche dei numeri il cui valore potrebbe essere dibattibile. Ma a prescindere, tu puoi essere libero adesso. Tu puoi. E su questo io mi sto battendo molto. Ultimamente, e questo sì che lo chiamo attivismo, sul software libero e sulla fuga da quello che io e tante altre persone definisco feudalesimo digitale. Instagram, YouTube, Twitch, piattaforme delle quali la gente inizia a vedere i problemi, perché quando tu hai costruito il tuo business, la tua attività, la tua fan base, gente che fa dei lavori incredibili, YouTuber che hanno fatto lavori incredibili, Twitcher che hanno fatto lavori incredibili, bellissimi, e poi Twitch inizia a pagare di meno. Un domani Twitch toglie Prime. Hai detto le parolacce nel video, mi dispiace, YouTube deve vendere la pubblicità ai bambini e quindi i tuoi video all'improvviso demonetizzati. La gente sta iniziando a vedere le enormi problematiche del costruire a casa d'altri, soprattutto quando questi altri non sono delle cose pubbliche, ma sono di fatto degli squatter, sono... si parla tanto di occupazione abusiva nei centri sociali, ma internet è occupato abusivamente in questo momento da interessi privati come quello di Twitch, come quello di, e lo dico da partner di Twitch, non faccio discorsi da Diogene, faccio anche dei discorsi realisti, ma poi li collochiamo. Noi possiamo essere liberi però da questo. E esistono alternative, ed esistono già. C'è molta poca informazione su queste alternative, perché non convengono a chi detiene certo. Letteralmente i mezzi di produzione, non convengono ad Amazon, non convengono a YouTube, non convengono a Meta. Ma ci sono. Un esempio Elf è diverso. Anzi, io per raccontarti quella che secondo me è la possibilità, ti racconto il progetto al quale sto lavorando adesso.
Vai.
Che è Telekenobit. Allora, io sono uno streamer, sono su Twitch da tanto tempo, ho un canale partner, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo avuto anche soddisfazioni con Twitch negli anni. Ecco, Twitch non mi fa stare bene. E Twitch non fa stare bene un sacco di gente, perché sento un enorme... c'è un enorme investimento di tempo e fatica che ci metto dentro, che viene ripagato con un'enorme insicurezza. Io conosco streamer di grande successo che faticano a fare vacanze perché sanno che se staccano per 2 settimane quello che hanno costruito faticosamente potrebbe sparire. E perché vuol dire che non l'hanno costruito a casa loro. Quindi ho lanciato un progetto che è Telekenobit. Telekenobit fa parte del Fediverso. Il Fediverso è quello che è giunto al grande pubblico sotto forma di Mastodon. Mastodon, social network simile, alternativo a Twitter, ma open source e libero, del quale io ho fondato una delle istanze, ho fondato insieme a tantissimi amici, tantissime persone che ci lavorano quotidianamente. Ciao Ed, ciao Stilgar, ciao Cape, ciao tanta gente che fa queste cose con me. Però livello segreto è la nostra istanza,
okay.
Mastodon. Il mio progetto da content creator in questo momento è Telekenobit. Tele.kenobit.it è un canale Owncast su un server mio, dove se mi girasse domani mattina potrei andare live e fare l'elicottero col cazzo di fuori ascoltando Gigi D'Agostino e nessuno mi potrebbe bannare perché è il mio server. Poi non è questo il mio progetto editoriale, anche se sarebbe un grande format, ma i video, i VOD, perché li devo regalare a YouTube, dove mi vengono dati spiccioli di pubblicità, e tra l'altro vengono messi in un calderone gigante di roba che non mi interessa, magari di roba che trovo tremenda, perché magari il mio video su YouTube va accanto a quello del giovane influencerino big brain dell'alt-right che dice che il problema che abbiamo sono gli immigrati, e io non c'ho un cazzo di voglia di dover convivere con quella roba, e allora li metto sulla mia istanza PeerTube. Quindi c'è tele.kenobit.it, dove vedi il mio stream ed è stato da me. C'è videoteca.kenobit.it, che è la mia istanza PeerTube con i miei video. I podcast che escono da questa, alcune trasmissioni che faccio sono principalmente chiacchiere, come potrebbe essere questa. Sì. I podcast vanno su podcast.kenobit.it, che è la mia istanza Castopod, che è un gestore di podcast, e così via. Tutte queste cose non è che sono piattaforme diverse, disparate, che ti obbligano ad andare da una parte all'altra. Usano tutte lo stesso protocollo, ActivityPub, che è lo stesso di Mastodon. Quindi è come se tu da Mastodon o da qualunque altro servizio del Fediverso puoi seguire me, puoi seguire il mio canale di Owncast, che vuol dire che quando io vado live ti arriva la notifica, puoi seguire la mia videoteca, che ogni volta che carico un video lo vedi, ti appare nella timeline. Puoi commentare i miei video senza farti un account sulla mia videoteca, perché hai già il tuo account del Fediverso. Immaginate come se da Instagram, senza mai uscire da Instagram, poteste seguire tutto quello che fa un content creator, senza che questo content creator debba fare dei salti mortali. Chiaro, facendo questo mi rimuovo da una potenziale fetta di grande pubblico. Nota, anche qua voglio fare una chiosa, perché il grande pubblico è il grande pubblico. Il grande pubblico vuol dire, se sei, che ne so, Dario Moccia, che ha un pubblico gigante, quello è il grande pubblico. Sì. Ma se invece sei come il 99,9999% della popolazione che c'è su Twitch, non sei Dario Moccia o uno dei canali con grandi seguiti, quel grande pubblico non è una feature, è una merda, perché è l'equivalente di avere un megafono e essere in mezzo a il forum San Siro e cercare di dire seguite il mio canale. Non ti caca nessuno, c'è troppo rumore. Quindi da un lato il grande pubblico è un mito da quel punto di vista. Mm-hmm. Dall'altro è oggettivo che su alcune piattaforme c'è un'utenza di base che ti permette, in linea teorica, se sei molto bravo, se ti vanno bene alcune cose, di raggiungere un pubblico. La mia tesi è che se sei abbastanza bravo e ti muovi bene, tu il tuo pubblico lo puoi trovare comunque, anche se non attingi a quello. Ma soprattutto il pubblico che trovo io sarà sempre il mio pubblico. Il mio canale non può essere bannato. Io potrei un domani invitare un personaggio controverso, oppure domani potrei voler trattare un tema difficile, perché magari c'è un genocidio in corso e non c'ho voglia di parlare di Metal Gear Solid. Ecco, io voglio fare quello. La libertà, la porta della gabbia, la gabbia è aperta. Tu puoi già uscire, ci sono strumenti, strutture che vanno esplorate, bisogna investirci. Ma io il successo del mio progetto inizio a misurarlo sulla mia libertà, non sui numeri che faccio. Soprattutto considerando che quei numeri sono numeri non trasparenti, sono numeri opachi, a volte gonfiati, che mi arrivano dall'oste, nel senso, chiedi all'oste se è buono il vino. E a chi mi dice, ma così non ci vivi? E io rispondo, ok, facciamo la conta di chi è su Twitch adesso e chi ci sta vivendo. E in ogni caso ti rispondo, guarda che secondo me è più probabile farcela in questo modo che farcela nell'altro. E se per caso ce la faccio in questo modo, quel risultato è mio e non me lo può togliere nessuno. O meglio, me lo tolgo io se mi fumo il cervello e divento certo. un coglione che si aliena il suo pubblico. Però se la mia mailing list, potete seguirla, sta per partire, la trovate su settimana.kenobit.it, non su MailChimp, vaffanculo anche a MailChimp. Uno, questi servizi sono rispettosi della vostra privacy. Voi, e tra l'altro cioè, la libertà è un bene collettivo. Io, visto che stiamo parlando di videogiochi, mi sento di consigliare la lettura di questo classico del gaming, che è Francesco Codello, Né obbedire né comandare, dove c'è una bellissima definizione di libertà. Perché la domanda che cos'è la libertà è una domanda fichissima. Che cos'è la libertà? Cioè non è... libertà non è fare semplicemente fare il cazzo che vuoi. Sarebbe un casino. La libertà è un bene collettivo, secondo me. E quindi la libertà... Io sono libero se sei libero anche tu. Se siamo nello stesso sistema, io sono libero se sei libero anche tu. E i miei canali sono veramente liberi, perché non solo sono libero io da quelle meccaniche, dalle dinamiche di cui abbiamo parlato prima, ma sei libero anche tu, perché uno, non ti fotto i dati. E che non ti fotto i dati, e che non è che guardi una roba e poi trovi la pubblicità su mirata,
sì.
Che non ti fotto i dati, non devi neanche prendere la mia parola, perché è tutto software libero, tutto software open source. Se vuoi puoi anche controllare.
Per assurdo, certo.
Ma non solo, non c'è pubblicità. Non c'è pubblicità, e questo fa in modo che la tua esperienza sia veramente libera. Non vieni, non ti sto, non sono io creator libero e tu pubblico target passivo di marketing, di pubblicità, di gente che ti vuole vendere qualcosa. Siamo in un momento di libertà completa, perché io e te stiamo condividendo qualcosa. Io ti sto facendo vedere delle cose che amo e tu mi stai ascoltando o stai ribattendo, dialogando, contribuendo. Questo è il progetto di Telekenobit che ho lanciato a fine 2023 in fase beta. Ho fatto un mesetto di programmazione, poi l'ho congelato per prepararlo e lanciarlo bene nel 2024. E come stai in piedi se non c'è pubblicità? A parte che la domanda è come stai in piedi, la potreste fare a tantissima gente che vi dà contenuti quotidiani e chiedervi come mai ci riesce e domandarci se vogliamo veramente vivere in un mondo in cui fare contenuti è un lusso, in cui la creatività è un lusso di persone che si possono permettere di non lavorare. Perché sono domande scomode, ma facciamocene magari. Però lo sosterrò con LiberaPay, che io odio Patreon, anche lì. Patreon, perché mi devo mettere dietro a qualcosa di cui non ho il controllo? Ma a me Patreon non piace perché è una macchina dei paywall. Io quello che faccio lo voglio che sia gratuito, perché magari tu non c'hai i soldi per supportarmi. Bella lì, vieni lo stesso. Anche quella è libertà. Ma permetterà di sostenermi con come Patreon. Vuoi darmi $2, vuoi darmi 2 euro al mese, vuoi darmene 5, vuoi darmene 10 perché mi segui tanto e viva. Sto investendo su quello. Poi ovviamente non è il mio unico piano, fortunatamente faccio anche il musicista e quella è la mia altra forma di introito. Però la mia scommessa in questo momento è possibile fare il content creator senza fare lo schiavo? Scopriamo insieme.
Ok, è tutto incredibile, cioè è veramente affascinante questo progetto e anche la tua passione e la convinzione che hai nel raccontare queste cose sono molto contagiose. Io mi chiedo però, ad oggi, ok, qualcuno che parte con una cosa nuova che non ha nessun tipo di seguito, che deve costruirselo, vedo delle difficoltà nel privatizzarsi, diciamo, totalmente, di diventare indipendente al 100%, perché alla fine, vuoi o non vuoi, il pubblico oggi lo trovi sulle piattaforme mainstream, diciamo.
Se... questo è il motivo per cui ho iniziato... Allora, io penso che non abbiamo... Un altro libro che consiglio sempre e che parla di questo tema, edito da Die Editore in Italia, si chiama Cronofagia, e che con un discorso molto chiaro elabora Instagram come lavoro non pagato, Facebook come lavoro non pagato. Non voglio, non addentriamoci nel discorso, vi consiglio molto il libro. Però io penso che Instagram sia lavoro non pagato e penso che Twitch sia lavoro mal pagato e senza diritti, non sindacalizzato, non, senza garanzie e tutto. Nel momento in cui quegli spazi io ne realizzo, io ho anche un seguito buono su Twitch, certo, e ho un seguito buono su Instagram, io quegli spazi ho iniziato a trattarli come lavoro. C'è una sovrapposizione inquietante tra lavoro e socialità. Per me il più grande crimine di Mark Zuckerberg è avere fatto dire alla gente: ma Facebook, Instagram, Social X mi serve per lavorare. Se ti serve per lavorare, è un luogo di lavoro. E allora riflettici, perché ci stai alle 10 di sera sul divano a scrollare la roba? Stai lavorando? Cioè è l'equivalente di rimanere in ufficio fino alle 10. Nel momento in cui li ho inquadrati come lavoro, li considero lavoro, circoscrivo il tempo che gli dedico nella giornata e a quel punto lo ottimizzo e li uso come, chiaramente, traino per la mia attività. Sono comunque tutte le mattine su Twitch a fare Che non mattina dalle 8:30 alle 10:30, perché mi permette di attingere a un pubblico che mi sono fatto negli anni, che in realtà questo mi ha permesso di far partire Telekenobit molto bene, nel senso, i numeri che faccio su Telekenobit, anche se non si misura la roba in numeri, ma volendo fare quel ragionamento, i numeri che sto facendo su Telekenobit, moltissimi, la stragrande maggioranza dei canali di Twitch se la sogna, perché comunque sono dei numeri molto ok. E al momento è possibile, non è, io non sto parlando di eremitismo e non sto parlando di Diogene e non sto parlando nemmeno del bambino capriccioso che fa il fagottino e fa finta di scappare di casa. Faccio un ragionamento di transizione nel quale è il momento di realizzare il valore delle ore che abbiamo dedicato alle piattaforme e provare a piano piano incassarlo, e ogni volta che lo incassiamo metterlo in casa nostra. E quindi ovviamente la sfida è grande, ma penso anche che la sfida non vada combattuta necessariamente solo su quelle piattaforme. Ma voi ci pensate mai al mondo reale? Nel senso, domanda... io faccio questo esperimento mentale. Ogni volta che tu... prendiamo l'esempio di questo podcast. Tu, okay, domani ti metti, prepari una grafichina da postare su Instagram, passi del tempo per chiedermi: Fabio, mi mandi un'immagine, così apri Photoshop, poi la pubblichi su Instagram, ma al tempo stesso ti guardi l'orario a cui pubblicarla. Una volta che l'hai pubblicata devi fare engagement. Purtroppo io le conosco le tematiche, non è che sto scappando perché non conosco le tematiche, come funziona purtroppo lo conosco. Fai il post e devi interagire con chi ti fa i commenti. E quindi sono, calcoliamo, secondo me è anche una stima verso il basso, un paio d'ore di lavoro.
Sì.
E a meno che tu non abbia un account gigante, raggiungi poca gente, lo sappiamo che si raggiunge poca gente, soprattutto con tutto quello che vuole portarti fuori dalle piattaforme, perché su Instagram ha interesse che tu rimanga lì. Perché i link che vanno fuori non funzionano? Non perché i link non sono interessanti, ma perché Instagram, l'algoritmo di Instagram, non è neanche complottismo, è matematica 1.0, deve ottimizzare i guadagni. I guadagni sono le pubblicità visualizzate, una roba che ti fa uscire dal sito male. E quindi dico, ok, tu hai investito queste 2 o 3 ore, ma se invece tu avessi fatto un flyer, cioè fatto lo stesso tempo che hai dedicato per fare la thumbnail, fai una roba in bianco e nero, vai in edicola, oppure la stampi tu, vai in cartoleria, ne fai 500 fotocopie, ti prendi un rotolino di scotch o di una spillatrice e passi lo stesso tempo intorno al tuo quartiere, attaccarlo ai pali adesso o attaccarlo al muro. Secondo te raggiungi più gente così o più gente postandolo su Instagram? Quindi io penso la via verso il futuro è, da un lato, sfruttare quel poco che hanno da darci quelle piattaforme che dicono di darci tanto, e poi esplorare nuovi modi di fare le cose. Chiaro, bisogna fare, qualcuno deve fare il pioniere a un certo punto, e trovo ironico come nel feudalesimo digitale il futuro mi sembra nella direzione, sembra che per andare verso il futuro sia necessario fare alcuni passi verso il passato, e lo trovo affascinante.
Sì, come se avessimo a un certo punto preso la direzione sbagliata, tra virgolette, della via da percorrere, quindi bisogna tornare indietro e poi riniziare una nuova strada.
Ti propongo un'altra metafora.
Vai.
Quando abbiamo smesso di avere i nostri siti, le nostre comunità, i nostri forum, e abbiamo dato fiducia a Facebook, io lo vedo come, parlo di Facebook perché è il primo social dell'era moderna, ma quando noi abbiamo dato fiducia a Facebook è come se avessimo smesso di guidare i nostri motorini e fossimo saliti su un autobus, convinti che quest'autobus ci avrebbe portato dove volevamo. Ecco, questo autobus ci ha portato in direzione opposta, in un campo dove c'è pure della gente che ci ha tirato delle sberle e ci ha rubato il portafogli. È il momento di iniziare ad andare a piedi o in bicicletta, e ci sarà la gente che ci dice, ma in bicicletta vai più lento. E grazie al cazzo che vado più lento in bicicletta, però almeno vado dove voglio io.
Che figata, bello. Guarda, io credo che il problema sia come siamo cresciuti, no? Anestetizzandoci e assorbendo come degli standard queste piattaforme, e il fatto che in queste piattaforme c'è una parte della nostra vita, e quindi la grande difficoltà ora sia rendersi conto di qual è poi a livello oggettivo la realtà, e anche di dover cambiare, perché il cambiamento è sempre una rottura di palle notevole.
Quella è la fallacia del costo sommerso, che è la sunken cost fallacy, che è l'errore logico in cui incappano tutte le persone che giocano d'azzardo, che hanno fatto un investimento andato male. Dici, ok, se me ne vado perdo tutto. Ma stai già perdendo, nel senso, andartene adesso è il modo che hai per minimizzare la perdita. Rimanere non farà, la fallacia è il costo sommerso, tu non lo recupererai mai.
Wow, è vero. Bene, questa è una di quelle puntate in cui adesso sto ancora assimilando tutto quello che mi hai detto, e sicuro tra 2 ore mi vengono 1000 domande da farti.
No, allora io mi scuso perché sono dei discorsi pesanti, e queste tematiche mi stanno positivamente divorando la vita, che nel senso che è quello di cui mi sto occupando, quello che mi dà gioia, e è una cosa che mi viene voglia di urlare. Se mi sentite così tanto appassionato è perché è una roba che io vorrei urlare sui tetti del mondo, perché vedo tanta gente che non sta bene e vedo tanta gente che è imprigionata in queste meccaniche, perché lo sono io stesso, o meglio, lo ero io stesso fino a pochissimo tempo fa, e le difficoltà di cui abbiamo parlato io le sto affrontando in questo momento, e quindi ne parlo con tanta passione per questo, ma perché io penso che la bellezza sia nostra, e che la creatività non sia un unicorno rosa che hanno solo alcuni privilegiati. Penso che tutti siamo creativi, tutte siamo creative, e che voglio stare in una società dove la creatività non è un lusso ma una prassi. E sono stufo di vedere la nostra creatività messa dietro a delle barriere, e soprattutto la bellezza che produciamo, podcast, disegni, giochi, c'è di tutto. Guardatevi intorno, tra voi stesse, i vostri amici, tantissima gente fa delle cose, e io vedo che le stiamo regalando a gente a cui non gliene frega un cazzo, la stiamo regalando a della gente che la usa per tenerla in vetrina 15 secondi per venderti le pubblicità di Temu. E noi questa roba ce la possiamo riprendere, quella bellezza è nostra, è già nostra, ed è un pensiero rasserenante che basta fare così per riprendercela. E vorrei veramente urlarlo, perché vedo tanta gente che sta male nella posizione di creator, oppure perché non ce la fa come creator, come il 99,99% di chi lo fa. Perché mai dovrebbe decidere Twitch se ce la stai facendo come creator oppure no? Perché mai deve deciderlo Zuckerberg? Ma l'hai guardato in faccia? No, non... possiamo riprenderci la bellezza che produciamo, rivendicarla e costruirci qualcosa di collettivo.
Bello, guarda, io su quest'ultimo pensiero chiuderei la puntata. In realtà, secondo me, c'erano tanti altri passi della tua storia all'interno del videogioco e in generale di ciò che ne è connesso, che era figo sviscerare, però si riassumono tanto, mi sa, in questo discorso che abbiamo fatto.
Beh, sì. Beh, poi se vuoi ne faremo, avremo altre occasioni di parlare in futuro.
Assolutamente. Poi mi sembra quasi brutto andare avanti tornando indietro, chiedendoti cose più didascaliche su ciò che hai fatto, quando in realtà tutta questa discussione su internet, secondo me, ha un grande valore. E quindi mi piace che resti questo in questa prima puntata che facciamo assieme, e che si termini su questo pensiero in modo da poterci pensare, e poi vediamo in futuro.
E allora guarda, io mi permetto di invitare chi ti ascolta a seguirmi sulla mia futura newsletter, che sta nascendo, perché stiamo mettendo sul server in questo momento. Si chiamerà La Settimana Sovversiva, la manderò tutti i lunedì con i link alle robe che farò, ai concerti, alle trasmissioni di cui abbiamo parlato oggi, e tutto, e due pensierini per affrontare la settimana, il lunedì, invece che da sconfitti, come spesso ci capita di fare, con l'occhio con la luce di Guile quando gli rimetti il gettone durante il countdown di Super Street Fighter 2 Turbo. E lo trovate a settimana.kenobit.it.
Vai, poi tutti i link vanno, descrizioni eccetera, quindi è tutto linkato. Va bene, guarda, ti ringrazio veramente tanto del tuo tempo e della condivisione che hai fatto.
Grazie a te dell'invito e della chiacchiera.
Dai, buona continuazione di giornata allora.
Ciao gente.